Buongiorno e benvenuti al GR di Lumsa News. In studio Nicola Sacchietti
e Carlotta Dessì.
Notizia d'apertura. Luca Cordero di Montezemolo lascerà la presidenza della Ferrari il 13 ottobre a conclusione dei festeggiamenti in America per i 60 anni del Cavallino Rosso. Al suo posto l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne. L'ufficialità è arrivata questa mattina dopo il faccia a faccia di ieri sera a Maranello in occasione della kermesse di 2 giorni della Philip Morris, sponsor della Ferrari. Un divorzio, quello tra Montezemolo e La Rossa, che arriva dopo quasi 23 anni di emozioni e di grandi successi, accompagnato da un team sempre di eccellenza mondiale. Con il cambio di presidenza si apre per la Ferrari una fase nuova con un ruolo diverso e importante all'interno del gruppo FCA. E quindi nella quotazione a Wall Street. Già questa mattina Piazza Affari ha risposto positivamente alla notizia e il titolo Fiat ha aperto in rialzo. Da registrare inoltre la dichiarazione d'affetto del presidente della Fiat, John Elkann, nei confronti di Montezemolo. A Luca vanno i miei auguri per il suo futuro professionale e imprenditoriale, ha detto Elkann, con la speranza, certamente condivisa, di vedere presto la Ferrari tornare a vincere. Per Montezemolo, che ha avuto un ruolo centrale nella trattativa con Etihad, sarebbe sempre più vicina alla candidatura al vertice della nuova l'Italia.
E passiamo alla politica. Ieri sera, a Porta, Renzi ha illustrato le iniziative del governo per portare l'Italia fuori dalla crisi. Oggi il Premier incontrerà i ministri per discutere di tagli, mentre ai capigruppo del PD arriva l'invito ad accelerare i lavori per le riforme. Sentiamo Raffaele Sardella.
Senza voli pindarici portiamo l'Italia fuori dalla crisi. Con queste parole il Premier Matteo Renzi ha annunciato ieri nella puntata di Porta a Porta che le riforme necessarie alla ripresa saranno portate a termine. Il Premier non nasconde l'urgenza di lavorare per le riforme della pubblica amministrazione, della giustizia e del lavoro. Per premere sull'acceleratore, stamattina Renzi ha chiesto ai capigruppo del PD, Roberto Speranza e Luigi Zanda, di fare pressioni perché le Camere lavorino 5 giorni su 7. Per quanto riguarda invece i tagli alla spesa pubblica, oggi Renzi incontrerà i ministri a Palazzo Chigi per un primo giro di consultazioni. Sempre di ieri la notizia che Matteo Richetti, candidato renziano alle primarie emiliane nonché ex presidente regionale, ha ritirato la propria candidatura in seguito alla sua iscrizione nel registro degli indagati nell'inchiesta sulle spese pazze in regione. Il Presidente del Consiglio, a margine della trasmissione Porta a Porta, non ha risposto alle domande dei giornalisti sull'argomento, ma secondo il Ministro per le Riforme Maria Elena Boschi, non sarebbe stato Renzi a chiedere il ritiro della candidatura. Per le candidature regionali quindi tutto da rifare. Al momento il Ministro Giuliano Poletti sembra essere in pole, ma tornano in ballo anche il Sottosegretario Graziano Del Rio e il Sindaco di Imola Daniele Manca, stavolta con l'investitura piena di Renzi.
Parole importanti e significative quelle del Papa nell'udienza di oggi, dedicate ai detenuti e al modo con il quale la Chiesa ci insegna le opere di misericordia. Ognuno può fare gli stessi errori di chi finisce in carcere ed è per questo che la Madre Chiesa insegna a stare vicino ai detenuti, perché ognuno di noi è capace di fare le stesse cose che ha fatto quell'uomo o quella donna che è in carcere. E ora alla cronaca. Arrestato il killer delle 3 suore uccise in Burundi. Sentiamo Domenico Capelleri.
È stato arrestato stanotte l'assassino delle 3 missionarie saveriane uccise domenica in Burundi. Christian Claude Butoi, questo il suo nome, è stato trovato con il cellulare di una delle suore assassinate e la chiave del convento. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il 33enne ha confessato il delitto, spiegando che l'edificio in cui alloggiavano le suore era costruito sulla sua terra e il suo era un gesto dovuto. Gli investigatori hanno inoltre ribadito, dopo la smentita di ieri da parte di fonti missionarie saveriane, che le religiose purtroppo hanno subito violenza sessuale. Si fa sempre più strada l'ipotesi che il killer abbia agito da solo, anche se restano ancora oscuri alcuni particolari della vicenda. Non è chiaro, infatti, come l'uomo, dopo aver ucciso Suor Lucia Puligi e Suor Olga Raschietti, sia riuscito a tornare per la seconda volta nel convento per uccidere Suor Bernardetta Borgian, senza essere intercettato. Domani si terranno i funerali delle religiose nella cattedrale di Bujumbura. Le salme verranno sepolte nel cimitero saveriano di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, come desiderio espresso dalle missionarie.
E ora la pagina culturale, oggi dedicata al cinema. Sentiamo Giulia Lucchini.
Sono 3 i film italiani in arrivo da Venezia e da pochi giorni nelle sale della capitale. Berluscone, una storia siciliana, del regista palermitano Davide Maresco. I nostri ragazzi, di Ivano De Matteo, e Arancio e Martello, di Diego Bianchi. I tre titoli italiani non stanno però riscuotendo particolare successo al botteghino. Nonostante l'Italia si sia fatta valere a Venezia anche quest'anno, grazie alle Coppe Volpi, cioè i premi per le migliori interpretazioni maschili e femminili assegnati dalla giuria a Alba Rohrwacher e Adam Driver, protagonisti dell'italiano Angry Hearts di Saverio Costanzo, la stessa cosa non si può dire infatti per gli incassi che stanno andando piuttosto maluccio. Rimangono per ora fuori dalla top 10 sia Berlusconi, premiato nella sezione Orizzonti e 14° in classifica con 72.124 euro, sia I Nostri Ragazzi al 10° posto con un incasso di quasi 215.000 euro, circa 33.000 spettatori in 3 giorni, sia Arancia e Martello, 16° con circa 46.000 euro di incasso. In testa al box office del fine settimana c'è La storia d'amore e malattia di Josh Bone, dal titolo Colpa delle stelle, campione di incassi anche in America. Si conferma così la tendenza che tutto quello che arriva da Venezia non viene poi apprezzato dal grande pubblico. Chissà quale film invece sarà premiato nel corso della 9ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Roma, che partirà il 16 ottobre e che quest'anno cambierà volto con una giuria popolare pronta ad assegnare premi. I riconoscimenti di questa edizione saranno infatti assegnati direttamente dal pubblico, con un voto espresso subito dopo la proiezione. E forse, per una volta, premi e botteghino andranno a braccetto.
Chiudiamo con lo sport, calcio.
Dopo 77 anni, la nazionale italiana di calcio vince finalmente in Norvegia, 2-0 nella partita valida per le qualificazioni agli europei in Francia del 2016. Il commissario tecnico Antonio Conte ha cambiato 7 titolari su 11 rispetto alla formazione tipo vista nel deludente mondiale in Brasile, chiedendo ai suoi sacrificio e gioco di squadra.
In 9 giorni si è riusciti a fare, secondo me, delle cose importanti con questi ragazzi. L'ho detto ieri che ero sereno perché li ho visti lavorare. Adesso dobbiamo migliorare, dobbiamo continuare a conoscerci e progredire dal punto di vista del gioco.
La stella polare del gioco di Conte è proprio lo spirito di squadra. Gli azzurri corrono dietro ogni pallone, si muovono senza palla e collezionano occasioni da gol. Già al terzo minuto Zaza potrebbe siglare l'1-0, ma l'esordiente lucano non arriva a concludere. Il gol però non si fa attendere e arriva al minuto 16. Un ottimo De Sciglio mette un pallone rasoterra al centro, raccolto dallo stesso Zaza, che si defila sulla sinistra e finalizza, dopo la deviazione decisiva di Nordfight. Il promettente centravanti azzurro si procura altre occasioni per il raddoppio, colpendo anche una traversa, ma il 2-0 è siglato da Bonucci. Al 17° della ripresa, il centrale juventino, gregario del CT, insacca di testa uno splendido traversone di Pasqual, appena entrato. Conte ora può ben sperare nella qualificazione. Anche gli azzurrini di Di Biagio vincono e convincono. Con il 7-1 rifilato a Cipro, la nazionale Under 21 si qualifica come testa di serie per gli europei 2016. Ma la vittoria del giorno è quella messa a segno da Schumacher. Nel primo pomeriggio di ieri è tornato a casa per il percorso di riabilitazione, che sarà però ancora lungo e difficile, secondo la sua manager Sabine Kemm. Arrivederci dal GR di Lumsa News delle ore 12. In studio Nicola Maria Stacchietti
e Carlotta Dessier.